24 mattino.
Trovate una persona nella vostra vita che vi guardi come Simone guarda gli articoli di Norme Tributi.
Buongiorno, scusate, ma davvero stiamo analizzando quello che ha detto Zelensky o come era vestito? Loro gli avrebbero detto esattamente le stesse identiche cose qualunque cosa avesse detto Zelensky. È stato un messaggio sia interno ai propri elettori che esterno al loro principale alleato o altro, vogliamo dire così.
Trump e Vance hanno bullizzato Zelensky, ma vorrei fare un altro ragionamento. A mio avviso sembra che gli Stati Uniti cerchino di prendere vantaggio dalla situazione spartendosi le spoglie dell'Ucraina assieme alla Russia. Adesso ricattare Zelensky dicendogli o firmi oppure noi siamo fuori e senza di noi perdi in 2 settimane, è una cosa abbastanza abietta.
Su quello siamo perfettamente d'accordo, così come sono d'accordo sul primo punto dell'ascoltatore, ossia il fatto che era una cosa preparata e l'impressione è stata esattamente quella, compresa quella domanda arrivata da quelli che ormai sono i, diciamo così, giornalisti che si trovano nella sala ovale, che, come forse lo sapete, forse non lo sapete, ma un limitato numero di giornalisti normalmente ha accesso a queste conferenze stampa. Prima questi giornalisti venivano scelti dall'associazione della stampa che segue la Casa Bianca. Trump ha deciso di cambiare le regole, ha messo fuori da queste conferenze stampa le grandi agenzie internazionali come Associated Press, Reuters e via dicendo, e ha fatto invece entrare gente come il giornalista che ha fatto la domanda sull'abito di Zelensky, che era: ma come mai non veste un... come mai non si veste in un completo? Perché non mette un completo e si veste in questo modo? E lui ha detto che... l'ha risposto anche un po' malamente, però ha detto che si veste così dall'inizio della guerra per un senso di vicinanza nei confronti dei soldati ucraini. Del resto molti hanno ripostato le immagini di Winston Churchill che non si è messo, anzi indossava una specie di strano vestito, una specie di tuta da operaio, chiamiamola così, che gli consentiva di svegliarsi e andare a letto molto rapidamente e quindi di essere sempre pronto, in sostanza. E poi era andato vestito non con un completo quando era andato negli Stati Uniti. Detto ciò, dicevo, c'è qualcuno che nota oggi che comunque questo incontro non è stato preparato dagli ucraini nella maniera corretta. Ma guardate, non lo fanno i terribili amici di Trump, mettiamola così, ma uno storico, tra l'altro lo aveva intervistato il nostro Gigi Donelli nei suoi reportage dall'Ucraina, e oggi è intervistato sul Corriere della Sera, però sapete come sono, che casinaro sono quando si tratta di queste cose, adesso ve lo dovrei andare a ripescare, che dice in sostanza esattamente questo. Vabbè, ma ci arriverò, ci arriverò. Allora, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:21, come avrete capito e come avrete sentito da questa settimana, cambia qualcosa nel funzionamento del nostro palinsesto, nel senso che non c'è più l'appuntamento con il traffico al quarto d'ora, no? L'avrete sentito, se ve lo state chiedendo, qualcuno ce l'ha chiesto, come mai non l'ho sentito? Perché semplicemente non c'è più, lo sentirete alle 45, del resto, le informazioni le avete, le potete pescare dove volete. Questa è la seconda parte del 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, appunto, è lunedì 3 marzo alle 7:21 minuti e 36 secondi. Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, la squadra di 24 mattino. Ne fate parte anche voi, come sempre, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. L'apertura dei giornali di oggi, dunque. Il Sole 24 Ore del lunedì si occupa del decreto salva casa e parla della sanatoria. Il decreto salva casa era quello voluto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, quello che permetteva di sanare piccole irregolarità. Il flusso di richieste è intenso nelle città, scarso nei centri minori, in arrivo la revisione dei modelli unici e i comuni sono divisi sull'applicazione. E poi si parla anche della guerra, ma della guerra digitale. Italia sotto tiro, 38.000 attacchi cyber. Questo il pezzo di Ivan Cimarussi, sul quale poi arriveremo. Il Foglio, e perché iniziamo dal Foglio, il giro dei giornali che si occupano invece della questione ucraina, perché il Foglio intervista Emmanuel Macron. Come europei dobbiamo essere credibili nel sostegno a lungo termine all'Ucraina, abbiamo bisogno di un'Italia forte, l'Italia sia al nostro fianco e lo faccia da grande paese europeo sulla scia di quanto ha fatto Draghi, restiamo uniti. Questa l'intervista, arriveremo anche a questa. Kiev, il piano divide Meloni e Macron, titola il Corriere della Sera. Ucraina, un mese di tregua, è quello della Repubblica. Ucraina, un piano europeo, è quello del Messaggero. Tregua di un mese per l'Ucraina, la Stampa. Macron e Starmer, tregua di un mese, il titolo del quotidiano nazionale. Occidente, ultima chiamata, è il titolo del giornale, accompagnato da un editoriale di Alessandro Sallusti, il direttore, che si intitola L'appuntamento con la storia. L'Europa difende Kiev a ciance, è il titolo del Fatto Quotidiano. Trump, via Zelensky dal tavolo. L'Europa scopre l'America, secondo Libero. Il piano di pace di Starmer e Macron, Zelensky, Meloni come Don Abbondio, è il titolo di Domani. Giù la maschera, senza gli Stati Uniti non si può combinare niente, è il titolo della Verità. Queste le aperture dei giornali di oggi. Oh, abbiamo parlato lungamente alle 6:30 di questa questione, ci torneremo naturalmente, ma prima vorrei iniziare da qualcos'altro. Perché tante volte, infinitamente mi viene da dire, abbiamo parlato della questione degli affitti brevi e di quanto gli affitti brevi nelle città stessero, secondo alcune interpretazioni, creando dei problemi agli affitti medio-lunghi e quindi stessero facendo crescere i prezzi, soprattutto nelle grandi città, si segnala un'inversione di tendenza. E si segnala un'inversione di tendenza da due città, da Roma e da Milano, quindi non due città a caso. La cronaca di Roma di Repubblica, pagina 2, mercato degli affitti, flessione dei bed and breakfast, più contratti lunghi. E guardate che è significativo, perché Roma è alle prese con il giubileo, dopo mesi arriva l'inversione di rotta, scrive Valentina Lupia. L'offerta degli affitti a lungo termine torna finalmente a salire e rispetto a dicembre del 2024, rivelano gli ultimi dati di immobiliare.it, a fine gennaio è aumentata del 16%. Chi sta ereditando un appartamento, ne ha acquistato uno, sta scegliendo di non farlo finire nel mare magnum delle locazioni brevi. Non solo, secondo uno studio del portale che ha rielaborato alcuni numeri, l'offerta di affitti di breve periodo si sta contraendo, è scesa da fine 2024 del 2%, che equivale a chi, dopo essersi lanciato nel settore delle case vacanze, alla fine ha deciso di tornare indietro. Basta guardare i dati di Insider B&B, progetto indipendente che raccoglie e aggrega i dati disponibili sul portale turistico, ma non tiene conto di Booking o altre piattaforme, per capire che probabilmente questo 2% è destinato ad aumentare. Il numero medio di notti prenotate è di 79, che cubano un guadagno che non arriva a 10.000 euro. Di più, dei 35.000 appartamenti disponibili, solo 14.500, cioè di 35.000, solo 14.500 vengono regolarmente affittati, in questo caso per 175 notti media all'anno e un introito di oltre 21.000 euro. Segnali simili a Milano. In un anno un alloggio su 10 è scomparso dal mercato degli affitti brevi, uno su 10, una flessione di quasi il 10%, scrive in questo caso Matteo Castagnoli sulle pagine locali del Corriere della Sera, le pagine milanesi, a cui si contrappone però un aumento del costo medio di una notte. Se nel 2023 a Milano per prenotare una casa su Airbnb servivano 164 euro al giorno, adesso bisogna sborsarne 10 in più, ma il dato in media naturalmente, ma il dato interessante è esattamente questo, e cioè I dati raccolti a dicembre 2023 e quelli raggruppati fino allo stesso mese del 2024. Secondo il sito Insider B&B, 3 mesi fa in città c'erano 22.600 sistemazioni in affitto breve, un anno prima erano 24.900. Il calo, appunto, è del 10%. Come mai? Tra i motivi che è faticoso. Antonio Giuliani raccoglie una storia, Matteo Castagnoli. Antonio Giuliani, 46 anni, aveva 2 case in via Accademia in affitto sulla piattaforma Airbnb e dice questo: era diventato quasi il mio lavoro tra pulizia e appuntamenti. Poi ci siamo affidati a dei privati, cosiddetti co-host, per alleggerire il carico, ma non è bastato. Se dice questo, c'erano 1000 situazioni, dai clienti che di ritorno da un concerto perdono le chiavi alle 3 di notte e ti chiamano, a chi ti avvisa del suo check-in per le 10 di mattina e magari arriva ore e ore dopo perché straniero non conosce l'Italia, puoi solo aspettare. Se prima ci aggiravamo sui 1.500 euro al mese, ora affitta studenti, ora siamo sui 750. È vero, l'incasso si dimezza, ma si moltiplica esponenzialmente il benessere psicofisico. La domanda è sempre la stessa. Conviene farlo? E questa è la domanda di questo Antonio Giuliani, 46 anni. Questo il cambiamento del settore degli affitti brevi, anche se in realtà sulle pagine romane del Corriere della Sera troviamo un'indicazione diversa, che tra settembre e gennaio il 17,5% dei proprietari ha abbandonato le locazioni a medio-lungo termine, e anche qua sono altri dati, arrivano da solo affitti. Qua ognuno si esercita coi numeri che preferisce. In effetti è esattamente quello che succede in merito ad un'altra vicenda cittadina, che è quella di Bologna. La città 30, il limite a 30 all'ora nella città, ha funzionato o non ha funzionato? Il Comune di Bologna nelle settimane scorse aveva fornito questi dati. Per la prima volta dal 1991 non è morto alcun pedone, meno 49% persone decedute, meno 16% di investiti, meno 13% di incidenti totali, meno 31% di incidenti gravi. Oggi Libero, con Andrea Muzzolone a pagina 12, ci consegna altri dati. Ci dice che la differenza tra il 2023 e il 2024 negli incidenti stradali è irrisoria. Nel periodo gennaio-novembre lo scarto è di appena 18 casi in cui i soccorritori non sono dovuti accorrere sul luogo dell'incidente. Il limite di velocità ha prodotto una diminuzione da 525 interventi dell'ambulanza a 507. Questo il dato, quindi molto molto poco. Voglio chiudere questa prima parte e poi appunto andremo alle questioni che riguardano l'Ucraina con una sentenza. Oggi Norme Tributi non mi ha dato grande soddisfazione, nel senso che è pieno di cose interessanti, ma pieno di cose interessanti tecniche per il pubblico, soprattutto gli avvocati, commercialisti e via dicendo, mentre invece oggi mi dà soddisfazione il Messaggero a pagina 12 con una sentenza della Corte di Cassazione che mi pare avere dei profili interessanti. Impedire alla moglie di trovarsi un lavoro è reato di maltrattamenti, secondo la Corte. Impedire al partner di lavorare, scrive Michela Allegri, obbligarlo a prendersi cura dei figli e a badare alla casa e soprattutto a essere economicamente dipendente è una forma di violenza. L'ha stabilito la 6ª sezione penale della Corte di Cassazione, confermato la condanna disposta dai giudici di primo grado e poi d'appello di Torino nei confronti di un uomo che per 20 anni avrebbe reso impossibile la vita e l'indipendenza della moglie, dalla quale adesso è separato. Il reato di cui è stato ritenuto colpevole è quello di maltrattamenti. Lui ha sostenuto che la donna avesse autonomamente deciso di non lavorare per dedicarsi ai figli, contando sul mantenimento del marito, che spesso era fuori all'estero per lavoro. E ancora, l'uomo ha anche cercato di sostenere l'assenza di volontà vessatoria del fatto che lei era libera nella gestione finanziaria ed economica, ma i giudici evidentemente hanno accertato altro. E dunque, impedirle di raggiungere l'indipendenza economica costituisce una circostanza tale da integrare una forma di violenza economica, condurre la persona a uno stato di prostrazione e dunque sono maltrattamenti. Pausa.
Tempo in diretta. Inizio di settimana ampiamente soleggiato su quasi tutta Italia. Al mattino è previsto un cielo poco nuvoloso praticamente ovunque, a parte qualche addensamento sull'Appennino centrale e all'estremo sud. possibili piovaschi sulla Calabria ionica. Nel pomeriggio ulteriore miglioramento, residua nuvolosità solo in parte sulle regioni meridionali, cielo sereno altrove. Vento di grecale in calo e temperature in aumento, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
24 mattino.
Aveva detto che avrebbe risolto la guerra in un giorno e non ci è riuscito. E in realtà è Zelensky che gli ha sbattuto la porta in faccia e quindi non è riuscito a fare questa pace. E mi dispiace, ha fatto una figura meschina, e anche d'altronde nell'economia, mettendo i dazi, sono un boomerang.
Si parla di vestiti e scarpine per buttarla in caciara come da strategia comunicativa della Casa Bianca. Dovremmo chiederci se veramente dobbiamo continuare a considerare gli Stati Uniti come dei rappresentanti dei valori della cultura occidentale, perché apparentemente non siamo completamente in linea. Valori poi che ha costruito la storia europea col sangue anche dei nostri nonni, insomma, sono cose che lasciano veramente pensare che non abbiamo gli stessi punti di riferimento in questa fase.
Sì, è una fase molto complicata e soprattutto è in gioco, mi pare di poter dire, ed è quello che dicevamo già nei giorni scorsi, l'affidabilità degli Stati Uniti, perché magari tra 4 anni cambia il presidente, ne arriva uno diverso, oppure chissà che cosa succede, oppure ne arriva uno che la pensa ancora più all'estremo. È molto complicato, nel senso che per anni, anzi per decenni, c'è stata una certa stabilità in politica estera e nei rapporti transatlantici, e adesso questa stabilità viene messa in dubbio, e questa, per come la vedo io, è la grande sfida che abbiamo di fronte, la comprensione di tutto questo, cercare di capire tutto questo. Sulla questione poi un ascoltatore mi fa osservare che dice: ma come, Zelensky ha risposto malamente a quel reporter? Non sto dicendo che abbia fatto bene o male, secondo me ha fatto anche abbastanza bene a rispondere malamente, ma gli ha risposto malamente, cioè gli ha detto magari indosserò a un certo punto indosserò un completo come il suo o anche migliore, sicuramente uno che costa meno. Gliel'ha messa giù un po' dura, secondo me tutto sommato era anche in quella situazione, era anche giusto. Dunque, la questione Ucraina, il capitolo lo aprirei con quest'intervista che rilascia al Foglio a Mauro Zanon il presidente francese Emmanuel Macron. Nel volo che, se non vado errato, che lo riporta o che lo porta a Londra o che lo riporta da Londra, adesso questo è. Comunque i nodi centrali sono presto detti. L'inquilino dell'Eliseo scrive, oltre a ragionare sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, quello che può fare l'Europa, l'inquilino dell'Eliseo talvolta fatica a capire l'irritazione dell'Italia verso la Francia. Stiamo cercando di muovere le cose e abbiamo bisogno dell'Italia, di un'Italia forte che agisca a fianco della Germania, della Francia, della Germania, nel concerto delle grandi nazioni. Per questo ho invitato il primo ministro italiano Giorgia Meloni lo scorso 17 febbraio. È necessario che l'Italia sia al nostro fianco, che si impegni in questo percorso e che lo faccia da grande paese europeo, sulla scia di quanto ha fatto Mario Draghi. In questo momento dobbiamo restare uniti. Chissà quanto farà piacere a Meloni questo riferimento al predecessore. A Washington Macron ha proposto a Trump, e da qua nasce l'idea di questa tregua di un mese. Macron ha proposto a Trump di rivedere la sua posizione, cioè di non puntare a un cessate il fuoco immediato, ma piuttosto ad una tregua a livello aereo, marittimo ed infrastrutture energetiche, perché questa è controllabile. Nel frattempo cristallizzeremo le discussioni sulle garanzie di sicurezza per il presidente francese. Ancora, le divisioni all'interno dell'Europa. Nelle scorse ore Viktor Orbán ha fatto un comunicato per dire che bisogna andare verso la pace, un comunicato, diciamo, allineato ad altre forze politiche simili alla sua, penso alla Lega, no? Di elogio a Donald Trump e di dire smettiamola di, o quasi, di aiutare l'Ucraina, anche se questo in realtà la Lega non l'ha detto. Interpellato su questo, dice Macron, non direi che non c'è sostegno da parte di questi paesi. Credo che si debba fare una distinzione tra l'Ucraina e la difesa europea. Alcuni di questi paesi sono diventati sempre più contrari a sostenere Kiev, ma siamo riusciti a convincerli ogni volta a muovere le cose. C'è bisogno di molto dialogo. Parlo continuamente con Orbán. Gli ho parlato prima di andare a Washington e gli ho parlato dopo. Penso sinceramente che se si tratta di aumentare le nostre capacità comuni per rafforzare la difesa europea, gli ungheresi staranno dalla nostra parte. E poi il tema che, se volete, poneva anche l'ascoltatrice. Dice Macron, non si tratta solo dell'Ucraina, ma di dire a noi stessi che non sappiamo cosa faranno gli americani tra 5 o 10 anni. Per ora sappiamo solo che i russi hanno indurito la loro posizione e sono molto più aggressivi nei nostri confronti. E negli ultimi 3 anni hanno speso il 10% del loro PIL per la difesa. Il loro PIL è inferiore al nostro, ma ne spendono il 10%. Dobbiamo quindi prepararci a ciò che verrà. E a prescindere da ciò che faranno gli americani, dice Macron, fissando l'obiettivo per l'Europa in termini di spese di difesa attorno al 3-3,5% del PIL. Ci sono molti, dunque, elementi interessanti, mi pare di poter dire, in questa intervista. Da notare che su questo tema dell'autonomia strategica europea, poi vedo molto in giro, circola molto disprezzo nei confronti di Emmanuel Macron, ma vi ricordo che su questo tema dell'autonomia strategica insiste praticamente dall'inizio del suo primo mandato, quindi non mi sembra una novità. E a questo arriviamo in una situazione nella quale possiamo dire vi starà sulle scatole, però ci aveva visto lungo e ci aveva visto lungo da tempo. Poi che ci pensi in chiave, se vogliamo, in una chiave che guarda molto alla Francia, sapete, è l'unico paese europeo con un arsenale nucleare che si rispetti e quindi anche ipotizzabile. A proposito di una della Russia che si fa più aggressiva, c'è questo pezzo di Ivan Cimarusti sul Sole 24 Ore a pagina 4 che ci racconta un po' come sono andati, come sono andati i cyberattacchi negli ultimi anni. Ed è un po' anche una risposta a chi, quando si parla di attacchi russi, di attacchi cibernetici russi, fa un po' di ironia, dice «Ah, sono sempre pensata che sempre che siano stati i russi». Ecco qua i dati. Nel 2021 gli attacchi cibernetici, gli attacchi cyber aziende, non solo, erano stati 5.500. Nel 2022, dopo l'inizio della guerra in Ucraina e del sostegno italiano all'Ucraina, erano arrivati a 13.500, da 5.500 a 13.500. Vedete un po' voi. Per poi assestarsi a 12.000 nel 2023, 12.000 nel 2024. Lo scrive bene Cimarusti raccontando tutto questo, intervistando Ivano Gabrielli, che è il direttore della Polizia Postale, che dice il dominio cibernetico è il territorio di elezione per le cosiddette minacce ibride, il terreno nel quale la disinformazione, gli attacchi alle infrastrutture critiche, il cyberspionaggio strategico, i sistematici danneggiamenti ed esfiltrazione di dati tipici delle campagne ransomware, il furto di dati, quello con riscatto per intenderci, possono esercitare una costante pressione sui sistemi democratici sensibili anche alle minime variazioni dell'opinione pubblica. I dati sono là e sono forti. Ricorda anche qualche caso: l'attacco al sito web del Senato, il tentato attacco durante l'Eurovision 2022 a Torino, a febbraio 2023, in concomitanza con la visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Kiev, il gruppo NoName057 ha lanciato attacchi di DDoS contro siti di istituzioni governative e aziende italiane. Poi le ritorsioni contro Mattarella per le frasi che aveva pronunciato. Riarmare l'Europa, in che modo? Pagina 6 del Giornale con Francesco De Remigis, che mette insieme un po' di elementi. Tra questi elementi le parole di Ursula von der Leyen di ieri, che ha detto che la via per la pace è la forza e che la debolezza genera più guerra, ricordando che Bruxelles vuole sostenere l'Ucraina impegnandoci al contempo in un rafforzamento della difesa europea. Come? Arrivando a spendere complessivamente 500 miliardi di euro in 10 anni, anche coinvolgendo maggiormente i privati, per assicurare al vecchio continente, in caso di necessità, le capacità militari per proteggersi da solo contro ogni forma di aggressione. Qualcosa si muove. Il cancelliere in pectore Merz ha evocato un meccanismo di deterrenza continentale, aprendo alla proposta fatta già in passato da Parigi, che vanta 290 testate nucleari, e Gran Bretagna, che ne ha 225. Per darvi la misura, noi ne abbiamo una trentina sul nostro territorio, sono tutte americane, mentre quelle francesi sono tutte francesi e fatte in Francia. In particolare la Force de Frappe d'Oltralpe ha una natura flessibile ed indipendente dalla NATO e dagli Stati Uniti, che seppur informalmente un'ultima parola sul ricorso eventuale dell'arma nucleare da parte di Londra di fatto ce l'hanno, proprio perché le bombe sono fatte negli Stati Uniti. La Francia ha una componente strategica aerea, oltre a quella sottomarina, 4 sottomarini nucleari. I suoi Rafale che imbarcano i missili nucleari potrebbero essere schierati in Germania. Dopo l'attendismo di Scholz, scrive De Remigis, Merz accelera. Oh, ragazzi, lo so che non è un bel mondo, quello che stiamo raccontando, però così è, andiamo al traffico, va.
24 mattino.
Sì, a Bologna sono calati i morti, sono calati gli infortuni sulla strada, però sono aumentate del 750% le bestemmie degli automobilisti. Ciao!
vabbè. Un ascoltatore scrive: guarda che le bombe nucleari in Italia sono 140. In realtà una stima precisa non c'è, secondo alcune indicazioni sarebbero 60. Un paio d'anni fa il Sole 24 Ore aveva pubblicato una stima di 100. In effetti la stima di 30 che avevo dato, se ho detto 30 mi sono sbagliato evidentemente, la stima che aveva dato il Sole 24 Ore era di un centinaio. Il numero esatto evidentemente non è chiaro, anche per ovvi motivi. Detto ciò, sono appunto bombe americane, e con un'idea che gli Stati Uniti progressivamente riducano la loro presenza in Europa, perché c'è anche questo nei piani dell'amministrazione americana, può darsi che quella deterrenza, non so se quella deterrenza ci sarà ancora. Il lato italiano vede, andrei da Ilario Lombardo a pagina 3 della Stampa, ancora una volta per raccontare come ha visto questo incontro di Londra Giorgia Meloni, che ha parlato con Keir Starmer, con Volodymyr Zelensky e poi si è incontrata al tavolo con tutti quanti, e riassume un po' il pensiero della Presidente del Consiglio. Meloni chiarisce immediatamente di credere poco all'efficacia della proposta del Presidente francese, del Primo Ministro britannico, di truppe della tregua, delle truppe sul terreno, eccetera eccetera. Anzi, fa di più: più che di un piano parlerei di spunti, è un tentativo di ridimensionarlo, scrive Lombardo, che tra l'altro contrasta con quanto Starmer dirà subito dopo in conferenza stampa. Il premier laburista userà proprio il termine piano, declinato in 4 passaggi. Uno di questi prevede una coalizione di volenterosi, truppe europee e non europee inviate sul territorio ucraino a garantire la pace. Difficile che l'Italia possa sfilarsi dal piano, scrive Lombardo, e le sue parole suonano proprio come un invito a Meloni a non farlo. Abbiamo bisogno dell'Italia al nostro fianco, anche qua, sulla scia di Mario Draghi. Vedo che insistono il premier britannico e il presidente francese a cercare di irritare la presidente del Consiglio, perché il paragone con i predecessori non è mai gradevole. Predecessore del quale era all'opposizione Giorgia Meloni, quindi no, non. Abbiamo bisogno dell'Italia al nostro fianco, sulla scia di Mario Draghi, dobbiamo rimanere uniti, dice Starmer. Al netto del fatto che non avrà fatto piacere il confronto con il suo predecessore a Palazzo Chigi, fino ad ora l'atteggiamento di Meloni fa emergere una certa freddezza. Intanto voglio spiegare che non è all'ordine del giorno al momento l'invio di soldati italiani. Più in generale, come ho detto ai colleghi, continuo ad essere perplessa sull'utilizzo delle truppe europee. E ribadisce qua la posizione già espressa nei giorni scorsi dal sottosegretario Fazzolari e fatta propria di fatto dalla Presidente del Consiglio, ed è trovare una formula perché si faccia ricadere l'Ucraina, pur senza farla entrare nella NATO, sotto il cappello almeno parziale della NATO. Cosa significa in concreto, chiede Lombardo? Come fare a tenere dentro la NATO se il primo che sembra non volerlo è proprio Trump? Pensando out of the box, risponde, fuori dagli schemi, in maniera creativa, torna sull'articolo 5 del trattato sulla NATO, che prevede l'intervento immediato a difesa di un paese membro aggredito, che però è inapplicabile all'Ucraina. Non vuol dire per forza il suo ingresso nell'alleanza, ma bisogna partire da lì. da un articolo 5 rimodulato e tagliato su misura di Kiev, che rimette al centro la difesa atlantica per come la conosciamo. E il leader della Lega, Matteo Salvini, rilascia un'intervista a Federico Novella sulla Verità, pagina 5, che viene titolata così: a guerra finita si riapra a Mosca. Su quello che è successo nello studio Vale, dice Salvini, non si tratta di schierarsi o di tifare, è un momento delicato in cui occorre ragionare. Io e tanti con me sono convinto che Trump sia l'unico leader capace di portare finalmente la pace, a differenza di un'Europa al collasso e marginale guidata da von der Leyen, Parigi e Berlino. In questo contesto il nostro governo, il più stabile e coeso del continente, ha l'occasione storica di riportare l'Italia ad essere centrale a livello internazionale, come lo siamo dai tempi di Berlusconi e Craxi. Bene ha fatto e sta facendo Giorgia Meloni, che invita all'unità e alla diplomazia, mentre è pericoloso chi, a partire da von der Leyen e Macron, parla di armi europee. Fa sapere che la Lega scenderà in mille piazze i prossimi 8 e 9 marzo per chiedere pace in Ucraina e pace fiscale in Italia. Abbiamo un'idea ben diversa dalla sinistra, che manifesta a sostegno di Macron e von der Leyen e teorizza l'euro patrimoniale, dice Salvini. Dice anche delle cose sull'Europa di questo genere: è purtroppo chiaro a tutti che ciò che l'Europa ha unito in questi anni nel 99% dei casi si è rivelato un fallimento per noi. Von der Leyen ha promesso una risposta dura ai dazi di Trump. Cosa si aspetta? Un sorriso a Washington. Pensa sia possibile ristabilire sul medio periodo rapporti diplomatici e commerciali con la Russia di Putin? A guerra finita? Certamente sì. È necessario nell'interesse di tutti, a partire dalle nostre imprese. E a cosa si guarda quando si parla di questo? Beh, la prima cosa alla quale si guarda è la parte energetica. Racconta Marco Ventura a pagina 4 del Messaggero una cosa che è uscita un po' sotto traccia nelle scorse ore: questo patto segreto che ci sarebbe tra Stati Uniti e Russia per riaprire Nord Stream 2, che è il gasdotto che dalla Russia va alla Germania, molto al centro della scena, come sapete. La pace possibile di Trump e Putin, che esclude finora Ucraina ed Europa, passa anche attraverso 1220 chilometri del gasdotto mai utilizzato, che potrebbe cominciare a pompare dalla Russia alla Germania 55 miliardi di metri cubi l'anno di gas. Un affare gigantesco per il quale starebbe lavorando dietro le quinte Matthias Warnig, un ex agente segreto della Stasi della Germania Est di epoca sovietica, banchiere e amico di Putin, dai tempi in cui portò a San Pietroburgo una filiale della Dresdner Bank e Vladimir era a capo del comitato cittadino per le relazioni estere. Dunque, la riattivazione del gasdotto, che va dalla Russia a Viborg attraverso il Golfo di Finlandia fino a Greifswald sulla costa baltica della Germania, starebbe nei marsupi segreti dei negoziati russo-americani. Gli Stati Uniti acquisirebbero un potere reale di regolazione delle forniture energetiche all'Europa, perché il gas russo tornerebbe sul continente attraverso il Nord Stream o il gasdotto interrotto che passa per l'Ucraina. D'altro lato, la Russia riprenderebbe a guadagnare miliardi dalla commercializzazione in Europa. Questa è una delle ipotesi sul campo, mentre nelle scorse ore segnalo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a parlare, a rilanciare in qualche modo l'accordo sui minerali. Lo scrive molto bene Lorenzo Cremonesi a pagina 4 del Corriere della Sera, che raccoglie anche un'intervista di Jaroslav Rista, che è esattamente la persona della quale vi parlavo poco fa. È un noto storico ucraino, docente all'Università Cattolica dell'Ucraina e saggista, il quale dice, ha una visione di questo tipo: il presidente ha sbagliato a scontrarsi con Trump, ha forzato i tempi e non era preparato, e dice che, tra le altre cose, che avrebbe dovuto parlare in ucraino, avrebbe dovuto richiedere interprete e parlare in ucraino perché tutto risultasse più morbido e anche più mediato. Oh, visto che abbiamo parlato dell'accordo sulle materie, fatevi ricordare, care ascoltatrici e cari ascoltatori, che con Sissi Bellomo e Maurizio Melis abbiamo realizzato una puntata speciale del podcast che facciamo normalmente. Sono state 6 episodi l'anno scorso, che sono dedicati proprio a, è un podcast dedicato alle materie prime, è un podcast fatto per cercare di capire come funzionano, e in ogni puntata è dedicata a una singola materia. Abbiamo trattato il gas, il petrolio, ma non solo, anche il grano e via dicendo. Ebbene, abbiamo realizzato un episodio speciale. Questo episodio è dedicato esattamente all'Ucraina, dove vi raccontiamo innanzitutto, faccio un piccolo spoiler, che le terre rare ce ne sono, ma sono poche. Sono altre le materie prime importanti sulle quali si fonda l'eventuale ricchezza del sottosuolo ucraino. Beh, andate sul sito di Radio 24, sull'app di Radio 24, tutte le principali piattaforme, andatevelo ad ascoltare, e così vi potrete fare un'idea un po' più chiara, anche perché interessante non solo dal punto di vista di cosa c'è, ma anche del perché l'Ucraina è così ricca di queste materie prime critiche. Il GR, il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo dopo.